E allora alle 8 in punto torniamo in diretta, iniziamo a leggere i quotidiani di oggi, lo facciamo partendo dal Corriere della Sera che titola su quella che è probabilmente la notizia di giornata, cioè l'esito delle presunte trattative tra Israele e Hamas per un'eventuale tregua a Gaza, tregua che comunque non si realizzerà per l'opposizione del governo di Netanyahu a questa ipotesi, ci dice il Corriere della Sera. Israele tregua, no a Hamas, Netanyahu avanti fino alla distruzione dei terroristi. Il caso ostaggi, crisi respinte le condizioni dei palestinesi, antisemitismo, Segre denuncia l'ex diplomatica Basile, e c'è una firma nota del Corriere della Sera, Davide Frattini, che fa un ritratto di Netanyahu, Bibi assoluto indebolito, dopo 18 anni al potere, e questo direi che per quello che riguarda il Corriere della Sera sulla notizia, cioè il taglio che viene dato. C'è ovviamente una fotonotizia invece che commenta il festival di Sanremo, il festival del musicista si racconta e si commuove, tra volte un siparietto, allevi di torno al pianoforte, la malattia o altri doni, mentre per John Travolta il siparietto sarebbe credo il ballo dell'oca, una cosa del genere che ha fatto con Amadeus e Fiorello, scena anche imbarazzante. C'è ancora la vicenda dei trattori, la cosiddetta marcia dei trattori, perché erano attesi a Sanremo, si è parlato a lungo di questa ipotesi, trattori in marcia, noi a Sanremo, i dubbi della RAI, il piano del governo. Questo insomma è un articolo che poi andremo a cercare di approfondire nel corso della lettura di oggi. Antonio Polito invece sulla spalla sinistra della prima pagina del Corriere della Sera si occupa ancora di riforme istituzionali, in particolare di premierato, e ci dice la riforma è un velo di ipocrisia, e esprime i dubbi dell'editorialista del Corriere su questa ipotesi di riforma. Repubblica, come sempre, come purtroppo ci ha abituato in questi mesi, uno dei giornali più esplicitamente a fianco della propaganda israeliana, tant'è che nella giornata in cui Israele ha annunciato che non ha nessuna intenzione di interrompere la carneficina che sta facendo, in realtà Repubblica apre sulla presunta stanza dove Sinwar teneva gli ostaggi con tanto di foto di una specie di cantina maiolicata, un reportage nel tunnel di Khan Yunis, insomma questa è evidentemente la scelta della redazione di continuare a enfatizzare, questa volta per grazie a un articolo a firma di Fabio Donacci, di enfatizzare insomma il ruolo di Hamas e evidentemente la questione degli ostaggi, a discapito invece di quanto quasi tutti gli altri giornali riportano oggi, cioè della spietata offensiva israeliana confermata ieri dal premier Netanyahu. Poi su Repubblica, nella pancia centrale della prima pagina, c'è invece un approfondimento verso le europee, prove di Europa nera, alleanze per il voto, e un articolo che viene legato, un approfondimento che viene legato anche alcune riforme di politica interna, in particolare si parla di libertà di informazione, il PD basta con il monopolio Rai della Premier, come sapete questa è una vicenda che già nelle ultime settimane ha coinvolto gli opinionisti e i politici del paese. C'è anche qua una foto del Festival di Sanremo con Levi, il pianista, insieme al presentatore Amadeus, e ci dice Repubblica che Levi commuove il festival e Travolta balla con Amadeus. E c'è un richiamo invece ancora al calvario giudiziario di Ilaria Salis, Edith Burke, uno shock, le catene a Ilaria Salis, richiamo che a noi ci consente di ricordarvi che sabato pomeriggio ci sarà una mobilitazione qua a Roma, a Piazza Sassari alle 14, sicuramente nel corso del palinsesto della radio vi racconteremo meglio come si articolerà questa mobilitazione. Intanto l'invito è quello ovviamente a esserci e a partecipare. Ricordiamo tra l'altro che il 13 è anche il giorno in cui scade la richiesta di estradizione per Gabriele, che è l'altro italiano coinvolto in questa brutta vicenda. La Stampa ci dice di Netanyahu no alla tregua, stiamo vincendo, e poi nomine e trattori, governo diviso. Queste sono le due notizie principali che ospita il quotidiano di Torino. C'è ovviamente anche qua spazio, ampio spazio al Festival di Sanremo, tanto con l'emozione a Levi quanto per Plaza Loredana, perché oltre alla foto del pianista a Levi c'è anche una foto di Loredana Bertè durante la sua esibizione ieri all'Ariston di Sanremo, con tanto di pelliccia bianca e capelli blu. ancora il messaggero, trattori, corteo a numero chiuso, accordo per far entrare i romani a Roma a 10 mezzi agricoli, manifestazione a San Giovanni, si tratta per la presenza a Sanremo, un messaggio di Amadeus, Lollobrigida, protesta con regole. Questa è tutta l'articolata trattativa che si sta svolgendo tra i dimostranti e le forze dell'ordine, ministro degli interni e esponenti del governo sulla modalità della mobilitazione. Oggi il messaggero ne racconto ampiamente e poi ci racconto ovviamente anche di Palestina, dicendoci che Netanyahu dice no all'accordo, avanti contro Gaza. Direi che anche per quello che riguarda il messaggero, a parte un importante articolo in pancia, basta PlayStation, voglio fare i compiti, accoltella il fratello, questo insomma i toni con cui il messaggero ci ha abituato a trattare la cronaca, direi che ci possiamo fermare qua. Ci fermiamo qua e ci andiamo a guardare invece la prima pagina del manifesto, che eloquentemente titola No Stop, con una foto di macerie e di un ragazzo ferito a Gaza con tutta la testa fasciata, e ci dice: nessun negoziato con Hamas, l'unica vittoria militare al termine di un inutile colloquio con l'inviato USA. Netanyahu gela le speranze di Gaza e quelle delle famiglie degli ostaggi, via libera ai tanchi israeliani verso Rafah, 2 milioni di civili palestinesi in trappola. Questa è la sintesi che fa il manifesto della drammatica situazione che si sta vivendo in queste ore a Gaza, ormai possiamo dire in questi mesi, e sicuramente andremo a leggere meglio. Già in prima pagina c'è anche un articolo di Chiara Crociati che ci dice: il no obliquo di Bibi e il terrore di Gaza, il poster Bring Them Back, riportateli indietro, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ce l'ha sotto il naso di fronte alla sua residenza numero 35 di Gaza Street, via Gaza, vuole il fato. Ne hanno appeso uno per memoria giornaliera, un altro l'hanno legato a uno dei balconi della palazzina in cui vive, grigia e decadente, con non diresti, ma lì dentro ci abita un primo ministro. Lo dice la sicurezza fuori, metal detector, guardie armate, barriere metalliche, e qui che si ritrovano spesso i familiari dei 136 ostaggi ancora a Gaza, almeno 32 uccisi. È anche a loro che il Premier si è rivolto nella conferenza stampa seguita all'incontro, l'ennesimo, con il segretario di Stato USA Blinken. Gli ha detto di mettersi pure l'anima in pace, nessun negoziato con Hamas. Questa è Chiara Crociati, un lungo articolo che poi continua a pagina 2 del manifesto. Dopo andiamo a vedere meglio di cosa tratta. Sicuramente nell'incipit affrontava il tema del dissenso interno in Israele, in particolare quello animato dai parenti degli ostaggi, a cui questo annuncio di nessuna apertura sulla tregua in qualche maniera una risposta. C'è anche un ritratto di Netanyahu fatto da Michele Giorgio, Netanyahu leader delle sette vite, il futuro di Israele. Poi c'è un ampio spazio dedicato invece alle vicende di politica interna, alle riforme istituzionali, in particolare alla riforma dell'autonomia differenziata, la cosiddetta riforma Calderoli, in particolare sugli effetti che questa avrà sulla sanità, intervenendo su un contesto già fortemente differenziato. Ci dice Andrea Capocci in prima pagina del manifesto: zero cure, la sanità è già differenziata, al sud si muore prima e la prevenzione non si fa. Il rapporto Svimez anticipa l'autonomia dal punto di vista della salute: il nostro è un paese diviso in due per colpa di una sanità finanziata poco e male. L'autonomia differenziata, prevedono gli autori del rapporto, aumenterà ulteriormente le diseguaglianze. Questo rapporto si intitola Un paese, due cure, di vari nord-sud nel diritto alla salute, presentato ieri a Roma dall'Associazione per lo sviluppo dell'industria del mezzogiorno, e sarebbe lo Svimez, insieme all'ONG Save the Children. Negli ultimi anni i principali indicatori di salute sono migliorati di poco in tutta Italia, ma dato che nelle regioni del sud il progresso è più lento, il divario si allarga. Per esempio, chi vive nelle regioni del sud oggi ha un'aspettativa di vita inferiore di 1,3 anni rispetto al centro, e al nord-ovest addirittura di 1,5 punti rispetto al nord-est. Stesso discorso per la mortalità evitabile, cioè i decessi che si possono prevenire grazie a un'assistenza tempestiva ed efficace sensibilmente più alta nel sud. Questo appunto è il pezzo di Andrea Capocci sulla questione delle differenze regionali nell'accesso alla salute, tema su cui torna anche Carlo Saitto, che ci dice partire dai bisogni della salute e non dei costi, un modello sbagliato, una riflessione più generale sul funzionamento del sistema del servizio sanitario nazionale e del definanziamento cronico a cui è stato sottoposto negli ultimi decenni. Ancora sul manifesto c'è un approfondimento sui CPR, inferno CPR, troppi abusi sanitari, i medici dicono no, un intervento di Nicola Cocco che è infettivologo, che lavora nelle carceri milanesi e partecipa alla Società Italiana di Medicina dell'Emigrazione, andremo a vedere meglio di cosa si tratta, e c'è poi uno sguardo alle elezioni in Sardegna con l'intervista a Soru e Todde, ancora un riferimento invece all'informazione, alla rete ammiraglia della RAI, la RAI 1, e alla richiesta che i partiti ne rimangano fuori dalla gestione. Anche sul manifesto si torna su questo tema, abbiamo visto che anche Repubblica lo poneva in prima pagina. E c'è sul Fatto Quotidiano invece una vicenda strettamente legata alle diatribe parlamentari, Giuri, Conte, Meloni, l'arbitro è venduto, salta tutto, i commentari PD e AVS si dimettono, verdetto segnato, AVS credo sia Alleanza Verdi e Sinistra, una cosa del genere, non è imparziale, Zalatti e Vaccari, i tre della destra sposano le bugie della Premier sul MES contro il capo del Movimento 5 Stelle e lui sciogliete quella commissione. Insomma, siamo veramente dentro una diatriba piuttosto cavillosa della vita del Parlamento italiano, in particolare al ruolo del giurì, che sarebbe tutt'altro che imparziale. Questo è il titolo strillato a tutta pagina oggi sul quotidiano diretto da Peter Gomez. C'è poi un altro riferimento invece questa volta alle norme sull'abuso, il PD vota con la destra, poi fa il sit-in e Rai con Boschi, idem contro il mandamento scarpinato. Stiamo parlando ovviamente dell'abuso d'ufficio, uno dei temi di riforma su cui il governo si sta impegnando, su cui il Movimento 5 Stelle è saldamente all'opposizione, non così per il PD. Il governo parla di turismo record del 2023, invece l'Italia è la peggiore dell'Unione Europea, Roma dice che è tutto pronto per il Giubileo, invece è pronto solo un'opera su 230, questo è un taglio alto sempre sul Fatto Quotidiano, un approfondimento specifico su grandi eventi e turismo, mentre la spalla sinistra affronta anche alcune questioni di politica estera per quello che riguarda il Fatto Quotidiano. C'è quello che viene definito un flop del commissario USA Blinken, Bibi no alla tregua per salvarsi, ora invadiamo Rafa, questo è virgolettato attribuito al premier israeliano, e poi c'è un riferimento anche a quanto sta avvenendo in Ucraina, cosa che è praticamente uscita dai radar. Domani tra l'altro è anniversario tondo dell'inizio della guerra in Ucraina, il 9 febbraio, ci dice il Fatto Quotidiano, Ucraina Zelensky insidia, scusatemi, Zalunsny insidia Zelensky, può fare la pace, parliamo delle divisioni interne a fronte ucraino che sono tutt'altro che secondarie, ma su cui invece i nostri giornali sorvolano ampiamente. Anche per l'Avvenire la notizia del giorno è quella del braccio di ferro sul tavolo della tregua a Gaza e del fallimento dei tentativi di mediazione portati avanti dal segretario di Stato USA Blinken, e sempre sull'Avvenire c'è spazio per le diatribe di politica interna. Meloni guarda a destra per il voto alle europee e sulle possibili alleanze. I giornali di destra oggi sono scatenati soprattutto a sostegno di quella di una mobilitazione che sentono loro, quella dei trattori. Ci dice la sinistra disprezza i contadini però prova a salire sui trattori. Questa è la verità, che ci dice la rabbia scatenata dai diktat socialisti dell'Unione Europea. Insomma, dicendo un pochino più articolata di così, ma tant'è, questa è l'interpretazione della verità. Mentre Libero si scatena contro il controfestival, il PD fa il controfestival e se la canta sulla RAI, compagni tele cialtroni, presidio Dem in Viale Mazzini con Schlein, soltanto un centinaio di persone protestano contro il governo, però i dati dicono che Telemeloni non esiste, gli agricoltori all'Ariston 15 trattori, ma l'accordo non c'è. E si parla anche già dell'ipotesi di sesto mandato per Amedeus sul Libero, cioè penso di un'eventuale conferma del conduttore alla guida del festival anche per l'anno prossimo, una distopia, già stiamo parlando di questo, ma tant'è, sul quotidiano fondato da Vittorio De Feltri, questa è addirittura una fotonotizia in prima pagina nell'edizione di oggi. Sul domani, Meloni, Salvini, fai da anti-UE, allarme sulla sanità e tagli al sud, e poi Bibi rifiuta l'accordo, vittoria assoluta, sarebbe il virgolettato pronunciato ieri in conferenza stampa dal premier israeliano, che ha dichiarato che non ci sarebbero altri obiettivi rispetto di fatto alla vittoria assoluta su Gaza, che assomiglia anche alla distruzione assoluta di quel pezzo di terra e di chi ci abita. Sul Dubbio, che è quotidiano delle Camere Penali Italiane, quindi votato all'approfondimento dei temi della giustizia, si approfondisce in particolare la questione dell'abuso d'ufficio, come siamo abituati a leggere in maniera diametralmente opposta a quanto aveva proposto il Fatto Quotidiano. Il Fatto Quotidiano accusava il PD di essere filo governativo su questa vicenda e quindi in qualche maniera di essere complice della destra nella prossima norma sbagliata. Il Dubbio era spazio a Renzi, che dice: punge il PD, salvo io i vostri sindaci dell'abuso d'ufficio, a Palazzo Madama il sia l'abrogazione del reato più temuto dagli amministratori. Quindi c'è sicuramente un'altra interpretazione complessiva della norma in via di approvazione, in via di modifica, ma anche nello specifico del ruolo che il PD sta avendo in questo dibattito parlamentare. C'è poi un approfondimento per quello riguarda il mondo delle carceri sul Fatto Quotidiano, la terribile verità del DAP, che sarebbe Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria, mancano gli psicologi, anche per arduo fermare i suicidi in cella. Insomma, ecco, la mancanza di psicologi è forse solo la punta dell'iceberg dell'insostenibilità delle condizioni carcerarie di chi vive in carcere in questo paese, ma è sicuramente meritorio iniziare almeno da qualche parte a parlarne. Anche la mancanza degli psicologi sicuramente concorre a un istituto che è sempre più meramente punitivo e vendicativo nei confronti delle persone che hanno commesso reati, piuttosto che tendere a una rieducazione, come in teoria sarebbe previsto che facesse. Riformista titola con una foto a tutta pagina di Netanyahu, piuttosto inquietante, la scritta eloquente: senza tregua, Netanyahu rifiuta il delirante negoziato proposto da Hamas, l'IDF ora in marcia verso Rafa. Insomma, non si capisce cosa ci sia da festeggiare, ma questo è, direi che per quello che riguarda le prime pagine dei quotidiani di oggi possiamo accontentarci. Ci sentiamo un po' di musica e poi andiamo a leggere qualche articolo all'interno.
Bye.
87.9, questa è Radio Onda Rossa. Noi stiamo leggendo i giornali di oggi, lo facciamo come sempre, come spesso almeno avviene in questi mesi, partendo dalla Palestina, cercando di raccontare quanto avviene in quella striscia di terra martoriata. Le notizie purtroppo anche oggi non sono buone, c'è l'ennesima annuncio di estensione delle operazioni. Adesso sembrerebbe che stia arrivando il turno di Rafa, che vuol dire fondamentalmente l'insediamento più a sud della striscia di Gaza, uno dei luoghi dove nelle prime ore dell'offensiva israeliana avevano trovato rifugio alcuni milioni di palestinesi, 1,5 milioni di palestinesi, 2 milioni di sfollati si calcola, proprio perché lo stesso esercito israeliano aveva indicato come un luogo sicuro, un luogo di evacuazione per gli civili che non dovevano e non volevano essere coinvolti in quella che eufemisticamente veniva definita un'operazione antiterrorismo. Adesso cade anche il velo di quest'ultima ipocrisia, perché ogni luogo nella striscia di Gaza si trasforma in un target militare, ogni individuo che ne calpesta il suolo in qualche maniera è un potenziale bersaglio. Per raccontarvi questo prendiamo pagina 9 del Fatto Quotidiano, con un lungo pezzo firma di Cosimo Caradi, che ci dice: Netanyahu, assalto totale, invadiamo anche Rafah, trattativa fallita, rifiutate le richieste di Hamas, Blinken contro il premier, per tutta la vita penserò alle migliaia di bimbi uccisi a Gaza. Ecco, insomma, forse se oltre che pensarci tutta la vita riflettesse su quello che hanno fatto gli Stati Uniti e il governo che rappresenta per rendere possibile questa strage, sarebbe meno ipocrita. Ma tant'è, ci dice Cosimo Caridi, che nel faccia a faccia con il primo ministro Benjamin Netanyahu, il segretario di Stato americano Anthony Blinken è stato duro, assicurandogli che per il resto della sua vita penserà alle migliaia di bambini che sono stati uccisi a Gaza. Il capo della diplomazia americana vuole che Bibi prenda seriamente in considerazione la proposta di Hamas, un cessato il fuoco di 135 giorni con varie condizioni in più rispetto alla bozza precedentemente approvata da Israele. La risposta di Hamas è stata formulata in modo tale che Israele la rifiutasse. Il ministro della difesa Gallant è stato lapidario con Blinken. La loro posizione, ha aggiunto Gallant, riferendosi al movimento islamista, porterà alla continuazione della guerra e spingerà le forze armate in altre aree di Gaza. L'intenzione del ministro è chiara: completare la conquista di Khan Yunis e poi spostare le truppe verso Rafah. Anzi, Netanyahu è stato ancora più chiaro, affermando di aver già dato ordine di operare a Rafah. Servono settimane, la data limite potrebbe essere il 10 marzo, inizio del Ramadan, il mese del digiuno islamico, un tempo in cui le tensioni religiose potrebbero detonare e investire tutto il mondo arabo. Nell'accordo avanzato ieri da Hamas ci sono 3 fasi da 45 giorni l'una. Nel primo blocco ci sarebbe il rilascio degli ostaggi vulnerabili, nella seconda fase verrebbero messi in libertà gli uomini e nell'ultima forse lo scambio dei cadaveri. La contropartita richiesta da Hamas a diversi punti: ritiro totale delle forze armate israeliane, rilascio di 1500 prigionieri palestinesi, libertà di movimento dei Gazawi in tutta la striscia, apertura dei valichi con almeno 500 tir al giorno di aiuti umanitari, restrizioni all'accesso dei coloni israeliani sulla spianata delle moschee a Gerusalemme. La prospettiva di Hamas è un armistizio da raggiungere con la mediazione di Qatar, Egitto, Turchia, Russia e il beneplacito statunitense. Nella bozza di accordo approvata la settimana precedente da Israele le condizioni erano altre: 3 prigionieri palestinesi liberati per ogni ostaggio israeliano, e l'IDF manterrebbe tutte le posizioni militari conquistate. Continueremo fino alla fine, ha detto ieri sera il primo ministro Netanyahu, non c'è altra soluzione oltre alla vittoria completa. Le priorità del governo sono 2, distruzione di Hamas e la vita degli ostaggi, ma la seconda è sacrificabile. La risposta al primo ministro è arrivata da Aviva Seigel, una degli israeliani rapite e poi rilasciate: se salviamo gli ostaggi avremo salvato lo Stato di Israele e questa sarà la vittoria assoluta. Nella prospettiva palestinese Hamas non è mai stato così forte, in 4 mesi di guerra l'IDF non è riuscito a uccidere i suoi leader, il prezzo pagato dai civili sono oltre 27.500 i morti nella striscia, ha costretto la comunità internazionale a riprendersi in mano la questione palestinese. L'Arabia Saudita ha chiesto il ritiro dell'IDF da Gaza, aggiungendo che non ci sarà alcun rapporto con Israele senza riconoscimento di un indipendente Stato palestinese. La settimana scorsa era stato il ministro degli esteri britannico David Cameron ad aprire all'ipotesi di un accreditamento internazionale per uno Stato palestinese.
Il giorno dopo è stato il turno statunitense. Ieri il presidente Abu Mazen ha ricevuto Blinken a Ramallah e la richiesta reiterata: Cisgiordania, Gaza e Gerusalemme Est sotto un'unica amministrazione riconosciuta da Washington e con lo status di membro ONU. Dal Palazzo di Vetro a New York ha parlato anche il segretario generale Antonio Guterres: è tempo di un cessate il fuoco umanitario immediato e di rilascio di tutti gli ostaggi. Nel suo discorso dell'Assemblea Generale, Guterres si è detto specialmente allarmato per un attacco su Rafah. Un'azione del genere aumenterebbe esponenzialmente quello che è già un incubo umanitario con conseguenze regionali indicibili. L'area è stata designata come sicura dall'IDF e vi hanno trovato rifugio oltre 1,5 milioni di Gazawi. Finora i battaglioni di Hamas hanno combattuto contro l'IDF usando macerie e tunnel. Un attacco su Rafah spingerebbe i miliziani con le spalle al muro. Le morti civili sarebbero inevitabili e numerose. Questo è il pezzo di Cosimo Caridi, ve l'ho voluto leggere tutto perché ripercorre in termini abbastanza chiari tutti gli elementi di cronaca della giornata di ieri, la questione degli ostaggi interna allo Stato di Israele e soprattutto il posizionamento dei vari paesi della regione, non solo, anche degli Stati Uniti e della Russia rispetto alle trattative tra Hamas e il governo israeliano per un possibile cessato a fuoco con attori regionali come la Turchia, l'Egitto, l'Arabia Saudita e il Qatar coinvolti in prima persona per cercare di trovare una soluzione diplomatica, ma più di tutti il rifiuto di Israele di parlare di che sia, insomma c'è il gioco delle parti per cui formalmente si dichiara, ma il ministro della giustizia dire che è colpa di Hamas, ovviamente come tutto, che se la tregua non arriva, ma la verità è stata detta abbastanza specialmente da Netanyahu in conferenza stampa, cioè che Israele non vede nessun motivo per fermarsi stando vincendo. Evidentemente la strage che sta commettendo non è una motivazione sufficiente, insomma i quasi 30.000 vittime civili e 2 milioni di sfollati non sono una motivazione sufficiente per vagliare una soluzione diplomatica a questa ennesima strage. Tra le letture che vengono date di questo passaggio di ieri, in particolare della conferenza stampa fatta dal premier Netanyahu, c'è ovviamente la sua posizione specifica, nel senso che, come penso sappiate tutte e tutti, Netanyahu era in forte crisi prima del 7 ottobre, c'era stato un movimento di massa in Israele, in particolare intorno al tema della riforma della giustizia, e ne aveva minato il consenso interno, era dato per spacciato e poi grazie o comunque sfruttando la situazione in cui si è venuto a trovare dopo il 7 ottobre è tornato in sella. Su questo tema, proprio sul ritratto del premier israeliano, ci sono due pezzi ovviamente di taglio abbastanza diverso ma che insistono comunque sulla relativa debolezza e l'assoluta però capacità di orientare il conflitto senza mediazioni del premier israeliano. Ce n'è uno di Davide Frattini sul Corriere della Sera che dice: Bibi è assoluto indebolito dopo 18 anni al potere, alla fine si è stancato di essere il compagno di classe lasciato in disparte, quello antipatico agli altri due che si scambiavano incoraggiamente a strette di mano e strizzate d'occhio, così Bibi le conferenze stampa più discorsi alla nazione che confronti con i giornalisti, ora le conduce da solo. Ci dice sempre Davide Frattini: anche quella di ieri sera, quando avrebbe dovuto condividere lo schermo per tradizione e cortesia diplomatica con Antony Blinken in visita nel paese, invece il segretario di Stato è un nome a cui contrapporsi, gli ho detto che la guerra finirà dopo l'eliminazione di Hamas, fino al confronto scontro di macismo militare, il nostro esercito sta combattendo a Gaza meglio degli americani a Mosul, la città irachena catturata dallo Stato Islamico assediata per 9 mesi dalla coalizione internazionale, qui insomma considerando anche il numero di morti fatte a Mosul è una competizione veramente agghiacciante a chi compie la strage più efficiente, ma tant'è, sono proprio virgolettati della conferenza stampa del presidente israeliano ieri che ci vengono riportati. L'offensiva israeliana al giorno 124 e per Benjamin Netanyahu la pressione delle truppe sembra restare l'unica tattica per arrivare alla liberazione del centinaio di ostaggi ancora tenuti a Gaza. L'altro obiettivo prioritario, almeno nelle dichiarazioni del conflitto, calcola che un'intesa con i terroristi spaccherebbe la sua coalizione perché nessun prezzo da pagare è troppo basso per gli ultramessianici Ben-Gvir e Smotrich. I due ministri immaginano di riprendersi la striscia, di ricostruire le colonie evacuate nel 2005, si oppongono a qualunque iniziativa che possa portare alla nascita di uno Stato palestinese. Insomma, non so se ci avete avuto maniera di seguire le vicende politiche di questi due personaggi, Ben-Gvir e Smotrich, sono delle persone spregevoli, insomma, che incitano al genocidio dei palestinesi quotidianamente, non solo incitano, concretamente si impegnano perché questo avvenga, distribuendo armi, organizzando coloni, assalti e pogrom alla popolazione araba in Israele, installazione di nuove colonie in Cisgiordania. Insomma, se questo è il metro, se sono queste due le figure che fanno da metro per capire quando Israele sarà soddisfatta a Gaza, quello che abbiamo davanti purtroppo non è un incidente di percorso. Comunque ci dice ancora Davide Frattini sul Corriere della Sera: i due ministri immaginano riprendersi la striscia, sbeffeggiano Joe Biden e il presidente americano, che dopo i massacri del 7 ottobre ha dimostrato un sostegno incondizionato a Israele, inizia a perdere la pazienza. Re Bibi, come l'aveva incoronato al settimanale Time, li riprende al massimo con un buffetto. Monarca ancora assoluto, ormai indebolito. Sacca e Gallante, il ministro della difesa, e Benny Gantz, l'ex capo di stato maggiore, sono forse suoi sodali nel consiglio di guerra ristretto, ma di sicuro avversari quando sarà a decidere il prossimo capo del governo. Una data che allontana nel tempo, annotandola ai tempi delle battaglie. Dureranno ancora mesi, ha ripetuto ieri. Si prepara la sfida elettorale, nonostante i sondaggi prevedano che a questo giro gli israeliani troncheranno i 18 anni in totale al potere del primo ministro più longevo. Così non ascolta l'offerta di Lapid, il capo dell'opposizione, disposto a sostenere il governo pur di raggiungere un accordo per il ritorno a casa dei rapiti. Questo del fatto che Netanyahu giochi una sua partita all'interno di questa strage, che è quella di rimandare al più in là possibile le elezioni per mantenersi al comando e provare a recuperare consenso elettorale, è una chiave di lettura che soprattutto nell'immediatezza dei fatti del 7 ottobre era stata proposta, che poi adesso invece è una cosa di cui si parla meno. È in parte anche la riflessione che fa Michele Giorgio sul Corriere della Sera, che ci dice: Netanyahu, leader delle sette vite, parla del futuro di Israele, e non ve lo leggo tutto perché è di nuovo un pezzo molto lungo, ma comunque merita di attenzione. Eloquentemente a pagina 3, dove continua, viene definito Mr. Security, perché tanto per le implicazioni con le lobby della sicurezza militare che ha Netanyahu, tanto perché della sicurezza interna di Israele ha fatto la propria missione, il cuore dell'iniziativa politica del suo governo. C'è tutto lo scontro appunto tra ultra-ortodossi e Gantz che li ha corteggiati, trovate tutto sul manifesto. Io direi che per quello che riguarda la figura di Netanyahu abbiamo già letto abbastanza. We'll be right back. Torniamo in diretta sugli 87 e 9 di Radio Onda Rossa. Stiamo dando uno sguardo ai giornali di oggi. Abbiamo parlato lungamente di Palestina, abbiamo parlato soprattutto del premier israeliano Netanyahu e della conferenza stampa che ha tenuto ieri, in cui ha confermato che continuerà la strage che sta compiendo a Gaza. In particolare ha messo nel mirino la città di Rafa, nell'estremità meridionale della striscia. Ricordiamo in conclusione di questa pagina che sabato è anche giornata di mobilitazione a fianco del popolo palestinese. Visto tutto quello che abbiamo letto sui giornali, è assolutamente urgente e necessario esserci. Noi vi ricordiamo che l'appuntamento a Roma è a Largo Corrado Ricci alle 14, il corteo dallo slogan a stop al genocidio del popolo palestinese di questo sabato. Invitiamo ovviamente a partecipare, tra l'altro trovate locandine e manifesto sul nostro sito su ondarossa.info. Detto di Gaza, parliamo anche di Ucraina, perché come vi dicevo siamo a ridosso dell'anniversario dell'inizio della guerra che cade domani, una vicenda di cui ormai si parla molto poco sulle pagine dei giornali nazionali, ma che invece il Fatto Quotidiano continua ad approfondire, in particolare perché fondamentalmente le operazioni sul campo sono in una condizione di stallo che rende ulteriormente tragica la condizione di una guerra che continua a fare morti e a provocare distruzione senza che questo contribuisca in nessuna maniera al raggiungimento degli obiettivi esplicitati dalle parti belligeranti, perché in negativo rispetto alla condizione al fronte c'è anche invece il dibattito interno in Ucraina, con una condizione piuttosto precaria del premier Zelensky e delle difficoltà ulteriori, a cui il Fatto Quotidiano dedica un approfondimento, un focus, così è intitolata la rubrica, a pagina 10 e 11 della sua sezione degli esteri, che ospita una lunga intervista al generale Biagio di Grazia, che dice Zelensky non farà la pace, Zelensky forse sì. Zaluzny, scusatemi con i nomi in ucraino, facciamo qualche difficoltà. Russia e Ucraina accetteranno un confine come in Corea, non riconosciuto ma tollerato. Agli USA la guerra non conviene più. La controffensiva non procede come sperato, siamo allo stallo e questo favorisce il Cremlino. Questa ultima frase che vi ho letto è la dichiarazione del generale Valery Zaluzny, intervistato dall'Economist il 1 novembre 2023, che ha considerato il controaltare di Zelensky, che è quello che sta prendendo di petto il leader ucraino, anche e soprattutto per quanto riguarda la gestione della guerra. C'è un pezzo di Michela Iaccarino che ce ne racconta meglio il profilo. Popolo, truppe e Pentagono, tutti con Valerii, consenso all'88%, predestinato, viene definito dal Fatto Quotidiano. Lo amano tantissimo i suoi soldati, moltissimo i suoi connazionali, non lo ama per niente il presidente, ancora meno la sua squadra. L'Ucraina non vuole dire addio al comandante capo Valery Zaluzny. Ma secondo il Washington Post, Zelensky ha già comunicato alla Casa Bianca che ha intenzione di licenziarlo. A Washington pare siano rimasti silenti sulla guerra in corso tra il presidente e il generale, un conflitto interno scoppiato nel momento peggiore di quello esterno, che si combatte contro un russo dopo l'altro al fronte. Dalla defenestrazione perseguita Zaluzny come una spada di Damocle ormai da mesi, pubblicamente almeno dal novembre scorso, quando suscitò le ire del presidente per un'intervista rilasciata all'Economist in cui rivelò che la guerra era uno stallo. Il generale, che usò contraddire la versione ufficiale del leader ucraino su una facile e imminente vittoria, però a sua volta può diventare la spada di Damocle di Zelensky. Se lo butterà fuori, c'è il rischio che diventi il più pericoloso avversario politico. I numeri possono fugare ogni dubbio. Fugare dubbi a quanti ne hanno ancora. Secondo l'ultimo sondaggio condotto dall'Istituto Internazionale di Sociologia di Kiev, l'88% degli ucraini ripropone la sua fiducia nel comandante capo delle forze armate e solo il 62% nel presidente. Insomma, questo è l'incipit di questo lungo articolo. Nel frattempo Alessandro Parente ci racconta anche di quanto succede dal punto di vista delle operazioni militari. Bombe su Kiev, la Polonia allerta gli F-16, nella capitale uccisi civili. L'alba del 7 febbraio sorprende l'Ucraina con 64 attacchi tra droni e missili di diverso tipo che piovono su 4 regioni del paese. Questa volta la difesa riesce ad abbatterne 44, superando le aspettative che si erano ridotte al 50%. Le allerte e le successive esplosioni hanno fatto nuovamente rivolgere gli occhi al cielo, a distinguersi nelle nuvole e fumo che ne razzi, ne segna la traiettoria alle intercettazioni. Poi una nube di fumo spunta tra i palazzi nei quartieri di Olosivinsky. La seguiamo e raggiungiamo il grattacielo. I frammenti di un missile intercettato hanno colpito un'area intorno al 13° piano. Le fiamme si affacciano da un balcone per poi essere spente e risputare in quella a fianco. Per oltre 4 ore i pompieri combattono l'incendio mentre i soccorritori portano giù i feriti. Purtroppo per 3 persone non c'è niente da fare. Sul luogo ha corso il sindaco di Kiev, che dopo aver fatto una diretta social ha dichiarato a Fatto Quotidiano di aver tempestivamente attivato soccorsi e montato le infrastrutture per il trattamento immediato dei feriti. Ha inoltre sottolineato di non dover abbassare mai la guardia. Non dimentichiamo che la nostra città è in guerra. Insomma, poi continua l'articolo sul Fatto Quotidiano con il racconto della giornata di ieri, in particolare a Kiev, e anche con le conseguenze che questo ha avuto nei paesi limitrofi, in particolare in Polonia, dove sono stati allertati ieri F-16 per possibili operazioni a sostegno. Ad ogni modo, direi che per quello che riguarda l'Ucraina, che trova spazio solo sul Fatto Quotidiano, possiamo ritenerci soddisfatti. Ancora un po' di musica, poi iniziamo a leggere qualcosa anche di politica interna.
Ha!
Torniamo in diretta dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, stiamo dando uno sguardo ai giornali di oggi, passiamo alle politiche, alle notizie di politica interna, iniziamo parlando di Ilaria e della sua detenzione nel carcere di Budapest, perché a pagina 8 del Corriere della Sera c'è anche oggi un approfondimento sul tema, in particolare vengono riportati alcuni stralci dei diari che Ilaria ha scritto durante la sua detenzione, di cui vi diamo lettura. Il tempo che non passa, sognare dietro le sbarre, di rivedere le stelle, l'alienazione e la speranza nelle pagine di Ilaria. Questi sono alcuni stralci del diario scritto Ilaria Salis dal carcere, ci dice il Corriere della Sera. È una tiepida mattina di inizio febbraio, l'aria quasi primaverile e il cielo terso. In giornate come questa, scendere a passeggiare all'aria può essere esercizio molto salutare. Mentre si cammina in su e in giù, la testa a volte inizia a viaggiare lontano, fuori dalle gabbie. Si rischia di prendere il volo e di provare sensazioni che sanno di libertà. 13 febbraio del 2023, Teveutska. Quando il furgone si ferma nel parcheggio della questura, la sera inizia ad avvolgere i palazzi. Antifa, Duce, Mussolini, questa è l'accoglienza che ricevo nell'atrio e sono anche le ultime parole che riesco a comprendere prima di essere travolta dalla Babele ugrofinnica. Nell'ufficio nessuno sembra preoccuparsi del fatto che sono ancora ammanettata, stretta dietro la schiena. Poi il 14 febbraio, la città, i palazzi, il fiume, il cielo, tra poco tutto questo sparirà e si materializzerà davanti ai nostri occhi un altro mondo infero e dimenticato. Mi invade un vuoto prepotente e il tempo inizia a dilatarsi. Colori tetri estinti, la penombra, l'aria viziata, la tratti dai carceri. Dei carcerieri, rituali d'ingresso. Si compie rituali a depositare gli oggetti personali e i pozzi sono finalmente liberi dal freddo delle manette. Ogni passo che mi spinge in più profondità in questo tartaro è un passo che non vorrei compiere mai. Mi danno un materasso arrotolato e legato con un lenzuolo. Scoprirà in seguito che questa è la forma che il materasso dovrà assumere durante i numerosi cambiamenti di cella. E questo, insomma, è il diario che Ilaria ha tenuto e che ieri è stato divulgato almeno in parte, perché è stato fatto arrivare all'ambasciatore dal padre, la cella, i trasferimenti, le guardie, lettere al carcerario Salis, gli appunti che segnano dal padre all'ambasciatore, migliorate le condizioni igieniche. Questo è l'articolo che accompagna il brano che vi ho provato a leggere. La vita in carcere, mondo infero e dimenticato da affrontare sempre a testa alta, l'amore per la letteratura, i riferimenti danteschi, l'indole battagliera. Ilaria Salis è in quelle righe scritte a mano, suo padre Roberto la riconosce in pieno nel racconto, nella raccolta di appunti che la 39enne insegnante antifascista lombarda in carcere da quasi un anno a Budapest dopo disordini avvenuti a margine di un raduno neonazi nella capitale ungherese ha scritto tempo fa e che ora sono arrivate alla famiglia attraverso l'ambasciatore Manuel Iacoangeli, che oggi ha incontrato la donna. In quelle parole c'è mia figlia, persona che ama la cultura, che non si arrende, che suscita emozioni in chi le sta vicino, impossibile non emozionarsi. Il testo ripercorre in particolare i primi giorni di detenzione dopo l'arresto, avvenuto l'11 febbraio di un anno fa, con l'accusa condivisa da alcuni militanti tedeschi italiani di aver partecipato a un'aggressione ai danni di due estremisti di destra. La memoria va alle prime parole di accoglienza della polizia. Antifa, Duce, Mussolini, da quel momento i ricordi si fanno più concitati, ma traspostamenti ripetuti fino al giorno di San Valentino di un anno fa, quando varca la soglia del carcere a Budapest, si va nella città dolente. Questo è il virgolettato preso dal diario di Ilaria. E poi viene trasferita nell'ex sede della Gestapo, che ospita anche l'aula di giustizia, in cui la donna è stata portata davanti ai giudici incatenata sotto gli occhi dell'Europa. Descrive il rituale di consegnare gli oggetti personali, il materasso arrotolato e legato con un lenzuolo, i trasferimenti continui. Ogni passo è un passo che non vorrei compiere mai. Le guardie si presentano in assetto di guerra, qui esiste un corpo speciale della penitenziaria con uniforme paramilitare e un passamontagna. In questi mesi il padre ha denunciato le condizioni degradanti di detenzione. Ora, dopo l'integrazione per l'indignazione per le immagini del tribunale, e dopo la questione è finita nell'agenda dei rapporti diplomatici tra Italia e Ungheria, la situazione sarebbe migliorata. Secondo quanto riferito da Ilaria Salis in un colloquio con l'ambasciatore, le condizioni igienico-sanitarie sono più accettabili. Ora dorme su lenzuola pulite, riferisce Roberto Salis, e avrebbe maggiori possibilità di muoversi fuori dalla cella. I nostri legali hanno avuto accesso ai filmati portati dall'accusa come prova a carico, ma mancano ancora alcuni atti processuali tradotti in italiano. Il processo rinviato a maggio potrebbe essere anche anticipato a marzo. Questo, insomma, è quello che ci racconta il Corriere della Sera che completa il quadro con un altro richiamo da parte dell'Unione Europea al governo ungherese. La Commissione dell'Unione Europea ha inviato un richiamo all'Ungheria di Orban, che ha 2 mesi per rispondere, perché giudica non compatibili con i suoi valori l'organo, l'istituto a dicembre, che potrà indagare sulle figure pubbliche senza supervisione della magistratura. Insomma, questa è la situazione tutt'altro che rosea in cui si trova Ilaria. Vi ricordo ancora la mobilitazione di questo sabato a Piazza Sassari in sua solidarietà. Continuiamo a lettura dei giornali saltando le diatribe di le schermaglie tra i partiti nazionali, che oggi riguardano soprattutto la RAI e la mobilitazione dei trattori, l'eventuale loro partecipazione al Festival di Sanremo. Vi diciamo soltanto che c'è stato spazio anche per il governatore della Campania De Luca, che ieri avrebbe dichiarato: governo di malati, serve la resistenza armata. Questo è quanto riporta a pagina 5 il Fatto Quotidiano, che ci dice: Vincenzo Luca spesso si è mischiato tra ironia, provocazione e insulti. Ieri avrebbe detto, nel suo ultimo sfogo, nel ribadire la manifestazione del 16 febbraio contro l'autonomia differenziata: siamo in guerra nei confronti di questo governo, questo è un governo di disturbati mentali, è del tutto evidente che vanno ricoverati. Oltre queste parole potrei solo fare appello alla resistenza, alla lotta armata. A parte gli aspetti, diciamo, veramente grotteschi di queste dichiarazioni, in realtà il tema con l'autonomia differenziata è un tema assai più serio, ne abbiamo parlato già lungamente nei microfoni della radio, oggi se ne parla sui quotidiani, soprattutto in relazione agli effetti sul sistema sanitario nazionale. Lo fa Andrea Capocci sulle colonne del Manifesto, lo fa in realtà anche il Messaggero con 2 paginoni. Il Messaggero ci dice tanto che la spesa per la sanità è particolarmente alta e che c'è un aumento ulteriore, anche proporzionalmente più alto rispetto a quanto avviene negli altri paesi dell'Unione Europea, un dossier dal titolo I costi della salute che trovate a pagina 6 del Quotidiano Romano. E poi ci parla del turismo della salute che attraversa il paese e si rivolge anche al Lazio, lo definisce il nuovo fenomeno. Insomma, sono ormai decenni purtroppo che è un fenomeno consolidato, almeno dall'approvazione del titolo quinto della riforma costituzionale, quindi parliamo del federalismo, nei primi anni del 2000, che di fatto ha sancito l'idea che esistano diversi sistemi sanitari nazionali per ogni regione. Ci dice il Messaggero su questo che in Calabria un paziente oncologico su 2 va a curarsi in altre regioni. E ospita anche una dichiarazione di Save the Children che dice: anche molti bambini sono costretti a viaggiare. Questo in qualche maniera anticipa anche la riflessione che fa Andrea Capocci sul Manifesto, che ci dice: attenzione, perché la sanità è già differenziata, al sud meno cure e più morti, e lo fa ripercorrendo i numeri forniti dal rapporto Svimez: poche risorse, il tema non tiene contro le diseguaglianze sociali. dal punto di vista della salute, il nostro è un paese diviso in due per colpa di una sanità finanziata poco e male, e l'autonomia differenziata, prevedono gli autori del rapporto, aumenterà ulteriormente una diseguaglianza. Le diseguaglianze, scusatemi. È la sintesi del rapporto, un paese due cure, divari nord-sud nel diritto alla salute, presentato ieri a Roma dall'Associazione per lo sviluppo dell'industria del mezzogiorno, ossia lo SCI, lo SVIMEZ, insieme all'ONG Save the Children. Negli ultimi anni i principali indicatori di salute sono migliorati di poco in tutta Italia, ma dato che nelle regioni del sud il progresso è più lento, il divario si allarga. Per esempio, chi vive nelle regioni del sud oggi ha un'aspettativa di vita inferiore di 1,3 anni rispetto al centro e il nord-ovest, e di 1,5 rispetto al nord-est. Stesso discorso per la mortalità evitabile, cioè i decessi che si possono prevenire grazie a un'assistenza tempestiva ed efficace, sensibilmente più alta nel sud, 18 decessi evitabili per 10.000 abitanti contro i 14-16 nel resto del paese. Negli ultimi anni è anche avvenuto un sorpasso storico. Fino al 2010, infatti, i più alti tassi di mortalità per tumore si registravano nelle regioni del nord-ovest, caratterizzate da un maggiore inquinamento e da uno stile di vita più insalubre. In poco più di un decennio la situazione si è invertita. Ora la mortalità di tumore di donne e uomini nel sud è la più elevata del paese. C'entra anche la minore attività di prevenzione. Solo il 12% delle donne calabresi si sottopone alla mammografia periodica proposta dal Sistema Sanitario Nazionale, contro il 75% dell'Emiliano Romagnole. Rafforzare la dimensione universale del Sistema Sanitario Nazionale è la strada per rendere effettivo il diritto costituzionale alla salute, dice Luca Bianchi, direttore dello SVIMEZ e autore del rapporto. Invece la tendenza va in senso opposto, a partire dall'investimento in sanità pubblica e dalla sua ripartizione tra le regioni. La spesa pubblica è più bassa rispetto ai paesi simili al nostro. L'Italia, secondo lo SVIMEZ, è l'unica grande economia europea in cui tra il 2010 e il 2019 l'investimento pubblico pro capite in sanità è diminuito in termini reali di oltre il 2%, mentre in Francia e in Germania è aumentato di più del 30%. Anche la risalita post-pandemica, più 5%, è stata inferiore a quella di Germania, Francia, Regno Unito, Spagna e Portogallo, tutte a due cifre. Di conseguenza tocca ai cittadini compensare di tasca propria le carenze del servizio pubblico. La spesa privata a carico delle famiglie italiane rappresenta il 24% della spesa sanitaria complessiva, contro il 15% della Francia e il 13% della Germania. Dato che la rinuncia alle cure per ragioni economiche tocca l'8,2% dei nuclei familiari meridionali contro il 4,6% del resto del paese, è fisiologico che l'assistenza sanitaria risulti peggiore al sud, dove 5 regioni su 8 non garantiscono nemmeno i livelli essenziali di assistenza. Anche il sistema di ripartizione del Fondo Sanitario Nazionale alle regioni pare fatto apposta per aumentare le diseguaglianze, spiega il rapporto. I fondi vengono assegnati in base al numero di residenti totali, dei neonati e degli anziani. Le condizioni socio-economiche, che secondo una lettura ormai amplissima influenzano i bisogni sanitari della popolazione, contano in minima parte, l'1,5%, facendo parti uguali tra i disuguali si penalizza il sud, più povero e bisognoso di cure. La condizione di povertà familiare, afferma Raffaele Milano di Save the Children, Milano di Save the Children, incide fortemente sui percorsi di prevenzione e sull'accesso alle cure da parte dei bambini. È necessario un impegno delle istituzioni a tutti i livelli per assicurare una rete di servizi di prevenzione e cura per l'infanzia e l'adolescenza all'altezza delle necessità, con un investimento mirato nelle aree più deprivate. L'arrivo dell'autonomia differenziata rischia di rendere ancora più netti i contrasti territoriali. Il gettito fiscale trattenuto dalle regioni più ricche ne rafforzerebbe la capacità di spesa sanitaria a scapito delle altre. Per gli esperti dello SVIMEZ si rischierebbe dunque di aumentare la sperequazione finanziaria tra sistemi sanitari regionali e di ampliare le diseguaglianze interregionali nella condizione di accesso al diritto alla salute. Questo, insomma, è il quadro che fa Andrea Capocci. È una riflessione che viene accompagnata anche da un articolo di Carlo Saitto, sempre sulle pagine del Manifesto, che invece parla più in generale del paradigma che dovrebbe ispirare le politiche pubbliche in termini di sanità e della necessità di invertirlo completamente, superando un orientamento strettamente legato alle performance di mercato a favore invece di una più centrata attenzione alla cura e al benessere delle persone. Noi contiamo sul Manifesto perché ci sono altri due articoli che abbiamo voglia di condividere oggi con voi ai microfoni della radio. Il primo riguarda la condizione dei detenuti in carcere, perché ieri è stata anche la giornata dell'audizione alla Camera del capo del DAP, del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Giovanni Russo, che ha dovuto evidenziare che la situazione è piuttosto drammatica, suicidi al top e 400 detenuti in più al mese, soluzioni zero. Anche addirittura il capo del DAP è arrivato a dire che forse serve un altro approccio. Quanto racconta Eleonora Martini sul Manifesto di oggi: abbiamo oggettivamente incrementato di circa 400 detenuti in più ogni mese nelle carceri italiane, abbiamo 60.814 detenuti, di questi 43.000 sono comuni e gli altri si dividono in alta sicurezza e 41 bis. Il capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Giovanni Russo, davanti ai deputati della Commissione Giustizia, non può far altro che scattare una fotografia dell'attuale emergenza carceraria. 15 suicidi dall'inizio dell'anno, c'è una tendenza a rialzo in questo primo scorcio del 2024, perché per noi è abbastanza inspiegabile, anche se è un fenomeno che si intreccia con quello del sovraffollamento, ammette. E poi, chiaro come il sole, non c'è all'ordine del giorno, da parte delle decisioni ministeriali, una misura contro il sovraffollamento. Naturalmente il DAP, alle dirette dipendenze del Ministero della Giustizia, cerca di evidenziare il bicchiere mezzo pieno. Siamo però ancora lontani dalla sentenza Torreggiani, che ordina all'Italia di rimuovere le condizioni del sovraffollamento, aggiunse Russo, riferendosi alla condanna della Corte Europea dei Diritti Umani del 2013 per la violazione dell'articolo 3 della Convenzione. Ma è altrettanto oggettivamente evidente, confrontando i dati degli ultimi anni, come fanno notare i deputati del PD Serracchiani e Giannassi e Riccardo Maggi di Più Europa, che quei dati sono il frutto delle politiche criminogene e intrise di populismo penale che hanno portato alla creazione di nuovi 15 reati nell'ultimo anno, in particolare quelli infilati nel decreto Caivano, che inasperiscono le pene per fatti di lieve entità in violazione dell'articolo 73 della legge sulle droghe. Un giro di vite che ha provocato un aumento di ingressi anche negli istituti per minori, dunque il trend è destinato all'aumento costante, come d'altronde prevedeva lo stesso Carlo Nordio prima di diventare ministro nel suo periodo illuminista. Eppure le uniche ricette governative per diminuire quel sovraffollamento, che sottolinea Giannassi, in un anno è passato dal 117% al 127%, si limitano a una potente iniezione di edilizia penitenziaria ed una più misera ipotesi di accordo con l'Albania, affinché, spiega Russo, i detenuti albanesi in Italia possono scontare la pena nel proprio paese in cambio di una formazione professionale fornita dall'Italia. Questo, insomma, poi l'articolo continua, c'è ancora il resoconto della audizione di ieri del capo del DAP e delle risposte che ha ricevuto dai parlamentari dell'opposizione, ma il quadro mi sembra abbastanza chiaro, certificato addirittura da chi ha delle responsabilità dirette sulla condizione che vivono le detenute e i detenuti in questo paese. È una condizione drammatica che riguarda anche, forse di più, chi è costretto nei CPR. Se ne sta parlando dopo, perché c'è stato un suicidio nel CPR di Ponte Galeria qua a Roma la settimana scorsa, all'inizio di questa settimana. La vicenda è stato anche l'innesco per una rivolta all'interno di quel lager. Questo ha in qualche maniera riacceso la lampadina su quei luoghi di tortura e segregazione che sono i CPR. Il Manifesto oggi ne fa una mappa, la chiama eloquentemente la mappa del fallimento, in cui si mettono insieme tutte le criticità e le rivolte, o comunque le proteste avvenute in vari CPR del paese, da Torino a Milano a Gradisca a Roma a Macomer, insomma l'elenco è lungo, giù fino a Trapani e a Caltanissetta, e ne parla Gian Sandro Merli ospitando un'intervista a Nicola Cocco, che è infettivologo e che lavora nelle carceri milanesi, che spiega come funziona il rilascio delle idoneità al trattamento, perché un altro dei mille facce di questa forma di tortura sono gli abusi sanitari. E qua l'invito è quello, soprattutto l'articolo si rivolge alla coscienza dei medici, che sono invitati a rifiutarsi a compiere questi abusi, ma sappiamo che nei CPR in realtà è l'unica catena di comando, come spesso avviene anche nelle carceri, che fa dei medici delle pedine in mano all'amministrazione e alla polizia, che ne gestisce tutti gli aspetti. Allora andiamo ad andare ancora, attenzione, abbiamo fatto macello col mixer. Comunque siete sugli 87.9 Radio Onda Rossa, stiamo leggendo i giornali, ci avviamo in realtà verso la conclusione della rassegna stampa. Volevo dare uno sguardo soltanto alle notizie, diciamo, di crisi industriale, così le definirei, che anche oggi trovano spazio sui giornali. C'è l'annosa vicenda dell'Ilva, perché come sapete siamo all'ennesima puntata di questo sequel. Oggi la notizia è che la cassa è a secco, i commissari sono più vicini. Stamane il ministro Urso in audizione in Senato dovrebbe comunicare i tempi. La redazione dell'esperto nominato dal tribunale boccia il piano Morselli. Non ci sono più margini per trovare un accordo in extremis tra i soci privati e quello pubblico. Parliamo insomma dell'epilogo del tentativo di gestione ACERO-Mittal. Già nelle scorse settimane, negli scorsi mesi, era stato abbastanza chiaro che quella vicenda si era rilevata per quello che poi, tra l'altro, i lavoratori, le lavoratrici e, gli abitanti di Taranto hanno detto già dal primo giorno. Cioè, la multinazionale francese aveva come obiettivo soltanto quello di incassare fondamentalmente gli incentivi e di gestire lo spolpamento dell'ex fabbrica dell'amianto senza aver nessun vincolo né dal punto di vista del rilancio della produzione, ma soprattutto da quello del punto di vista della bonifica ambientale e del risanamento del territorio fortemente devastato. Adesso stiamo vedendo i titoli di coda di questa vicenda, si passa all'ennesima fase di commissariamento pubblico. Altra crisi aziendale, mobilitazione operaia in corso invece a Torino, dove il gruppo Stellantis sarebbe l'ex Fiat è attraversata una profonda tensione. Ieri c'è stato uno sciopero a Mirafiori, lo stabilimento Stellantis di Mirafiori non ci sta, nella storia della voce, dopo la nuova cassa integrazione decisa dall'azienda. Sono stati 500 lavoratori della linea della 500 elettrica. E sono scesi ieri in sciopero dopo l'assemblea, uscito in corteo dalla porta 2 della fabbrica torinese, hanno bloccato la circolazione stradale, un'iniziativa simbolica che dà però la misura della rabbia dopo le parole dell'amministratore delegato Tavares, secondo il quale i sussidi insufficienti possono mettere a rischio gli stabilimenti di Mirafiori e Pomigliano. Mobiliamoci, come hanno fatto gli agricoltori, il futuro è incerto e non ci hanno dato risposte, dicono le tute blu che non scioperavano in difesa della fabbrica da 13 anni. Questo è il quadro, ve l'ho letto leggendo degli articoli dalle pagine economiche del Messaggero, insomma condizione abbastanza desolante, ma tant'è, ieri c'è stato questo sussulto di mobilitazione operaia a Mirafiori ed è giusto darne conto e lettura. Diciamo che su questo noi chiudiamo la rassegna stampa delle notizie nazionali e internazionali e passiamo a dare uno sguardo invece a quanto avviene nella nostra città, perché oggi la cronaca di Roma è piuttosto ricca di notizie. C'è in primo luogo sul Messaggero, diciamo, l'approccio speculare alla notizia, abbiamo parlato già in cronaca nazionale, che sono i tagli alla sanità, perché il Messaggero di Roma oggi ci dice: sanità, mancano più di 2000 posti letti, la regione prevede di aggiungerne 425 degenze in 3 anni. Insomma, i numeri della crisi dell'offerta di posti letto della sanità pubblica sono abbastanza drammatici ed eloquenti. Cioè, soprattutto per degenze e riabilitazioni mancano 2000 posti letto, ci sono più pazienti cronici e la Giunta Rocca propone un piano per i post acuti. Questo, insomma, è un lungo approfondimento che trovate a pagina 57 del Messaggero di oggi. Messaggero che racconta anche di un'altra vicenda che probabilmente non scalda i cuori di molti e di molte, ma che invece c'è una certa centralità nella politica cittadina, che è quella del commissario per il debito. Sapete che Roma nel 2012 ha rischiato fondamentalmente di fallire, di andare in dissesto finanziario. Ci fu una lunga fase di interlocuzione con il governo nazionale, una fase che forse vi ricorderete per i toni concitati che venivano evocati in quel momento. Il sindaco di allora, Marino, invocava i romani a prendere i forconi per andare a Palazzo Chigi e pretendere un salvataggio, il lapsus da parte del governo nazionale. Alla fine si arrivò ad un'arma specifica, che è il Salva Roma. Il Salva Roma fondamentalmente ha finanziato ancora la gestione commissariale introdotta già un paio d'anni prima per affrontare l'indebitamento di Roma, che vuol dire fondamentalmente è stata costruita una bad company che ha assorbito tutto il debito di Roma Capitale, una quota significativa, mi pare che stiamo intorno ai 10 miliardi, anche se poi in realtà l'effettivo ammontare del debito è stato oggetto di dibattito e discussione. Ci furono uno scambio di accuse tra sindaci e ex sindaci, intervenne anche Rutelli sulle colonne del Sole 24 ore. Comunque, alla fine si arrivò a questa soluzione della gestione commissariale, che vuol dire che fondamentalmente si fa una gestione separata del debito, che è stata finanziata in questi anni per metà da fondi dello Stato, quindi da fondi nazionali, per metà invece dalle tasse dei romani, in particolare dall'addizionale IRPEF portata al massimo e dalla tassa sui trasporti aeroportuali. La notizia che Corriere della Sera, che la cronaca del Messaggero riporta, è che questa gestione sarà prolungata di un anno ancora. C'è un'intesa col governo sul debito, prolungato a Salva Roma per gestire 12,8 miliardi di passività. Il Campidoglio, Varonalba, dei creditori, adesione rapida per non perdere soldi. Questa è la notizia, che è tutt'altro che irrilevante, perché poi dalla gestione separata del debito discendono anche i vincoli di spesa, in particolare quelli sulle assunzioni e sulle gestioni delle partecipate, quindi AMA e ATAC su tutte, ma poi tutto il corollario di aziende e società gestite in parte o del tutto dall'amministrazione capitolina. Ci dice ancora il Messaggero: intesa con il governo, proroga al commissario, il comune blinda i conti, prolungata di un anno la bad company del MEF per gestire passività per 12,8 miliardi. Il Campidoglio aprirà un albo creditorio, adesioni rapide per non perdere i fondi. 1,8 miliardi è la quota del cosiddetto debito commerciale, che non è stata ancora accertata e che il Comune spera sia diminuita nel tempo. 0,9% è l'aliquota addizionale sull'IRPEF pagata dai romani anche per ripagare l'enorme debito pregresso di Roma Capitale. Che cosa sono queste due cifre? La prima cifra, di 1,8 miliardi, riguardano il fatto che una parte significativa del debito del Comune di Roma non si riesce a capire verso chi è stato contratto, nel senso che non ci sono più le persone che fisicamente ne rivendicano la riscossione in qualche maniera. Perché? Perché sono debiti che sono magari risultato di operazioni di esproprio. Una delle vicende che viene spesso evocata per descrivere questa fattispecie sono gli espropri addirittura per le Olimpiadi del 60, che avrebbe lasciato Roma indebitata sulla carta con dei potenziali aventi diritto a risarcimento e che invece non sono mai stati esercitati. Oggi il Messaggero quantifica questa fattispecie in 1,8 miliardi, secondo quanto raccontano i giornali. Sarebbero su questa quota si sarebbe trovata una quadra, dando un tempo per poter pretendere la riscossione del debito, tempo scaduto dopo il quale si considererebbe del tutto archiviata la posizione. L'altra quota, lo 0,9%, invece l'addizionale IRPEF, che è la tassa, cioè insomma è la fonte di entrata che finanzia la gestione commissariale del debito. Sapete che l'IRPEF è modulato per per regioni, ai cittadini romani è toccata l'addizionale più alta proprio in ragione delle necessità di bilancio e del risanamento della finanza pubblica della propria amministrazione comunale. Comunque staremo poi a vedere se ci saranno ulteriori sviluppi dal punto di vista delle politiche di bilancio, anche perché quello che mi verrebbe da dire a commento di queste notizie è che in realtà le cause strutturali che hanno determinato l'indebitamento del comune non sono affatto state risolte. C'è un disavanzo tra le entrate e le spese che è legato soprattutto anche qua, anche in questo caso, ai meccanismi di divisione delle entrate nelle varie scale del governo, quindi un po' come per l'autonomia differenziata, il fatto che dagli anni 90 in poi si è passati a un principio di autonomia finanziaria degli enti locali, che evidentemente non garantisce la possibilità di sostenere alcune amministrazioni, in particolare quelle delle città più grandi, che hanno dei costi di gestione particolarmente elevati, tant'è che in realtà la situazione in cui sta Roma è comune anche alla città di Napoli, a Venezia, a Torino, a Genova. Pensate alle aziende dei trasporti pubblici in queste città, sono tutte aziende di fatto fallite, tenute in vita per motivi politici, fa eccezione solo Milano, che però ha avuto nell'ultimo decennio un flusso di cassa significativamente più rilevante, anche e soprattutto in relazione alla gestione di grandi eventi come Expo e adesso le Olimpiadi di Cortina. Comunque questo è, vedremo ancora quali sono gli sviluppi. C'è poi anche oggi una sguardo su quelle che sono le opere pubbliche in costruzione. Abbiamo visto che già il Fatto Quotidiano polemizzava sulle scadenze e sui tempi da rispettare per quanto riguarda la realizzazione delle opere previste per il Giubileo del 2025. Ci diceva che era stata completata soltanto un'opera, nonostante l'amministrazione Gualtieri stesse celebrando il suo successo in questo campo. È un tema su cui torna anche il Corriere della Sera, che dà spazio direttamente al direttore dell'ACER per evitare ambiguità, cioè fondamentalmente l'ACER è l'associazione dei costruttori edili romani, direi una cosa del genere, comunque sono i costruttori di Roma, che a pagina 4 del Corriere della Sera ci dicono: ora si deve accelerare, il comune lavori finiti a dicembre, la di l'osservatorio che era rapporto in corso per metà delle risorse. Antonio Ciucci, che appunto il presidente dell'ACER, dice che i dirigenti comunali sono scesi del 30%, con una macchina così deteriorata non si può gestire PNRR e Giubileo. Questo dei dipendenti comunali, in particolare dei ruoli dirigenziali, che sono fortemente diminuiti tanto nell'amministrazione centrale del comune quanto nelle società partecipate, è un effetto diretto proprio del commissariamento per l'indebitamento del comune. Ovviamente non è una situazione specifica solo del comune di Roma, ma sul comune di Roma concorre anche il fatto che, condizionato al rientro della situazione debitoria, c'era anche la possibilità di effettuare nuove assunzioni e far avanzare di carriera le persone già assunte, la stabilizzazione dei precari. Insomma, c'è stato un vero e proprio esodo dalle amministrazioni pubbliche, legato anche alle politiche di austerità che la gestione del debito ha imposto. Comunque fondamentalmente i costruttori chiedono più velocità, meno controlli e più immediatezza nelle gare d'appalto verso il Giubileo. Niente di nuovo, è un refrain a cui siamo stati abituati in queste settimane, direi in questi anni, forse in questi decenni. Infine, sempre dal Corriere della Sera, invece continuiamo a parlare di CPR, perché c'è la testimonianza raccolta da Edoardo Iacolucci, che ci dice: il CPR è un inferno, meglio il carcere. Racconto del cingalese condannato per omicidio e poi rinchiuso a Ponte Galeria. E questa la testimonianza raccolta sulle pagine del Corriere della Sera di quello che avviene a Ponte Galeria. Freddo e sporcizia, meglio il carcere. Il testimone che è stato intervistato dal Corriere ci dice che ha trascorso 2 mesi al CPR, molti stanno male e si tagliano, sangue ovunque, nessuna coperta, dormi con l'accappatoio tutto sporco, per lavarsi c'è solo l'acqua fredda. Purtroppo non una testimonianza nuova o qualcosa che non è già noto, è già stato raccontato dettagliatamente e ampiamente a più riprese, ma qualcosa che vale sempre la pena ricordare, perché è una condizione rispetto alla quale non possiamo girarci in nessun modo dall'altra parte. Questa direi che anche per quello che riguarda la cronaca di Roma è l'ultima notizia. Sono le 9:30 di mattina e questa è Radio Onda Rossa, e vi lascio in compagnia di uno stacco musicale prima che iniziamo con gli approfondimenti della mattinata di Radio Onda Rossa.
lover was 30 years old today. They took away all of his toys. His mother sent newspaper clippings to him about his old friends who'd stopped being boys. There was Howard C. Green, just turned 33. His leather chair waits at the bank. And Sergeant Dow Jones, 27 years old, commanding his very own tank. But Lather still finds it a nice thing to do, to lie about nude in the sand, drawing pictures of mountains that look like bumps, and thrashing the air with his hands. But wait! Whole Lather's productive, you know. He produces the finest of sound, putting drumsticks on either side of his nose, snorting the best licks in town. But that's all over. Lather was 30 years old today, and lather came foam from his tongue. He looked at me, eyes wide, and plainly say, is it true that I'm no longer young?
Mommy?
And the children call him famous, what the old men call insane. And sometimes he's so nameless that he hardly knows what game to play, which words to say. And I should have told him, no, you're not old, and I should have let him go.
to be born. Have you ever met the boy who knows everything about life? There's a little bit of loneliness behind those perfect smiles. I will tell another story about being proud of what he's done, but it's something I've just never felt. So what, so what, so what?
En el cielo, como la marea que viene y va, como las flores que nacen y mueren, así mi cuerpo cambiando está. A veces me siento como primavera, a veces solo quisiera llorar. Hay días que cruzo montañas enteras, días que solo quiero descansar. La vida tiene ciclos y mi cuerpo también. Emanan mis fluidos desde mi florecer. Semillas para guardar y cada mes me germinan flores rojas como mi sangre menstrual. La abuela luna siempre en mi vientre varias semillas para guardar y cada mes me germinan flores rojas como mi sangre menstrual. Mi sangre no es sucia, mi sangre no es ninguna enfermedad, no es ningún secreto, no es para tener vergüenza, no me vuelvo impura, no huelo mal. Con mi sangre puedo pintar, con mi sangre puedo manchar. Puedo olerla, tocarla y sentir que tengo vida creciendo en mí. Puedo ir en bicicleta, puedo bailar, puedo tocar mis plantas y cocinar. Puedo cortarme el pelo, meterme al mar. Puedo subirme a un árbol, puedo cantar. Bienestar es cuando mi cuerpo aprendo a escuchar. Me tomo un té y me voy a acostar, y pongo una peli pa' poder llorar. Escribo en mi diario para recordar lo que mis emociones vienen a enseñar. Ya no vivo en silencio lo que es natural. Con mi madre, abuela y amiga